sa, è quasi nata.
E veniamo al giornale radio regionale, bentrovati, buon inizio di informazione locale, la nostra prima edizione che apriamo con la politica ma anche con un caso, una denuncia da parte di Sinistra Progetto Comune Futuro Nazionale dopo aver aperto la sede in piazza Tanucci, ieri sera ha dato vita a Firenze ad una prima iniziativa sulla sicurezza, partendo in tram, arrivo a Santa Maria Novella, giro attorno alla stazione, dei consiglieri di quartiere, degli attivisti con indosso una maglietta con stampata la scritta Firenze Sicura. Poco distante la polizia a presidiare l'iniziativa. Un'azione secondo quanto riporta l'agenzia Dire che i vannacciani farebbero circolare in queste ore sui propri canali social pubblicando diversi video e innescando così l'ira della sinistra. Sono ronde scortate dalle forze dell'ordine, tuona Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune, capogruppo in Palazzo Vecchio. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha respinto con una lettera del 12 marzo scorso la richiesta del procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Prato Luca Tescaroli di rafforzare l'organico della procura, una risposta che arriva mentre i fascicoli iscritti superano quota 12.000. Le intercettazioni sono quadruplicate in 3 anni e le complesse indagini sulla criminalità organizzata crescono senza sosta. Questa mattina Luca Tescaroli, intervistato da Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo, ha raccontato in un'intervista esclusiva che trovate anche in un video su controradio.it le conseguenze di questa decisione del ministro. Una decisione, dice, che mette in discussione l'obbligatorietà dell'azione penale. Ascoltiamolo.
Il ministro della giustizia, abbiamo assistito ad un straordinario legittimo impegno referendario proiettato ad introdurre una riforma che lo spirito costituente dei cittadini ha ritenuto di condividere e proiettata a creare le premesse per una sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo e in una prospettiva di punibilità, di punire le condotte dei magistrati. Mi auguro che analogo impegno possa essere indirizzato per offrire quegli indispensabili strumenti in termini di contributo per le risorse umane che sono indispensabili. Servono più magistrati in procura e serve più personale amministrativo. Abbiamo carenze importanti con un lavoro che aumenta in maniera esponenziale e sono costretto ad assumermi la responsabilità di effettuare scelte sugli obiettivi da colpire sulla base delle risorse di cui disponiamo. E questo non credo sia accettabile per i cittadini, anche in considerazione del fatto che vi è un principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone di indagare in ogni direzione. E ciò che accade in questo territorio è davvero straordinario e non può essere assimilabile a quanto accade nelle realtà della Toscana o in altri uffici del centro-nord.
Mario Adinolfi intanto è candidato a sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia e ha presentato oggi il claim che caratterizzerà la sua campagna elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio. Risorgi Prato, questo spiega in una nota, sarà il nostro slogan che oggi ufficialmente presentiamo per le amministrative, per le quali solo il Popolo della Famiglia è in campo con il suo simbolo, la sua squadra di cittadini pratesi, il suo candidato sindaco offerto alla valutazione democratica della città. Sarà invece Stefania Papa di Fratelli d'Italia la candidata a Sesto Fiorentino per le amministrative di maggio, a sostenerla oltre al suo partito Forza Italia, Noi Moderati e UDC, non la Lega, che presenterà un suo candidato. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il centrodestra si presenta diviso alle elezioni di Sesto Fiorentino del 24 e 25 maggio. La candidata della coalizione sarà la biologa Stefania Papa di Fratelli d'Italia con l'appoggio degli altri partiti della coalizione Forza Italia, Noi Moderati e UDC, vistosa la mancanza all'appello della Lega, che sosterrà invece il candidato Daniele Brunori, che si presenterà con la lista civica Via Nova. Centrodestra dunque spaccato nella corsa alla successione a Lorenzo Falchi, eletto lo scorso autunno in consiglio regionale. L'obiettivo di Stefania Papa, descritta come persona competente e radicata sul territorio, è quello di intercettare i voti dei moderati, niente di più. Vediamo di nuovo, come d'altronde accade in altre realtà come quella pratese, l'incapacità di entrare nelle contraddizioni degli avversari. Il centrodestra a Sesto Fiorentino candida infatti Damiano Sforzi, sostenuto da VS, PD, Movimento 5 Stelle e dalla lista per Sesto. Non c'è in coalizione la famiglia riformista, mentre l'ala ambientalista di Ecolò, dopo aver denunciato l'assenza di primarie di coalizione, ha deciso di candidare a sindaca Beatrice Cossi. Quattro candidature dunque che vanno a completare lo schema elettorale a Sesto Fiorentino e che in qualche modo restituiscono tutta la complessità della piana fiorentina, anche se soprattutto a sinistra la situazione sembra avere ancora dei margini di trasformazione. Da più parti, soprattutto all'interno del PD, si lamenta la mancata realizzazione di un campo largo compiuto e completo, come sta avvenendo in gran parte dei comuni toscani che andranno al voto.
Possono accedere al reddito le persone che al momento della domanda sono residenti in Toscana da almeno 3 mesi, hanno domicilio nel territorio regionale, versano in stato di disoccupazione o sono prive di lavoro in corso oppure di tirocinio attivo. Questo in sintesi i requisiti per il reddito regionale di reinserimento, le cui richieste possono essere fatte da oggi. L'ISEE ordinario deve essere inferiore a 15.000 euro e il patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non può superare i 30.000. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Colpa dei cantieri o della cattiva organizzazione, o forse di entrambe le cose? Di certo i salti di corsa e la mancanza di puntualità del trasporto pubblico a Firenze e nell'area metropolitana stanno diventando una vera e propria patata bollente sull'asse Palazzo Vecchio Autolinee Toscane. Alcuni giorni fa a innescare la miccia ci ha pensato il presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi, reduce da un'ora e passa di vana attesa del bus 17 per Coverciano da parte della madre. Peraltro, scrive Pierguidi in un post sul suo profilo Facebook, in piedi senza un tetto e con tanto appunto di mamma 84enne al suo fianco. Ma i particolari in diretta da Domenico Guarino.
Dopo Pierguidi, oggi è il turno del sindaco di Bagnarripoli, Francesco Pignotti, che peraltro già a novembre anche ai nostri microfoni si era lamentato per i troppi disservizi sul suo territorio, soprattutto a carico delle linee 23, 31 e in particolare del 32 verso l'Antella, ovvero la linea che serve anche l'ospedale di Ponte Annicchieri e che fa registrare il record dei disagi con ritardi anche di 1 ora e mezza. Se siamo in ritardo la colpa è nostra solo, nell'1% dei casi resta colpa dei divieti di sosta non rispettati o dei cantieri di emergenza, questo quanto replicano da Autolinee Toscane, elencando statistiche secondo cui il 97% degli autobus sarebbe assolutamente puntuale. Sul fronte ritardi e disservizi, il rimanente 3%, le linee più critiche sarebbero la 3, la 8, la 23, 31, 32, 14, 6, il 56 e il 17 anche, mentre su 36 e 37 si registrano problemi soprattutto a Porta Romana e via Senese nelle ore di punta, discorso simile per il 30 a causa del traffico in ingresso e uscita in città verso la piana. Su Bagnarripoli almeno però Pignotti propone una soluzione, sperimentare cioè fin da subito la circolare rafforzata per il comune e Firenze, già progettata in vista dell'entrata in funzione della tranvia, senza però dover aspettare l'arrivo della tranvia, appunto, almeno, sottolinea il primo cittadino, i tempi sarebbero già garantiti. A te la linea.
Oggi 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. In Toscana, secondo i servizi di neuropsichiatria infantile delle ASL, i dati di prevalenza sono ormai in linea con quelli nazionali e indicano una crescita costante delle diagnosi anche grazie a screening sempre più precoci. Una realtà che riguarda migliaia di famiglie caregiver che proprio oggi tornano a chiedere risposte più concrete e servizi adeguati sul territorio. Sandra Salvato.
Si sono sgonfiati i palloncini blu. Parte da qui la denuncia dell'Associazione Autismo Toscana, parole che raccontano la fatica quotidiana di famiglie e caregiver tra diritti riconosciuti sulla carta e servizi che nella realtà restano insufficienti. Una delusione che attraversa tutta la regione. Anche altre realtà come l'Associazione Orizzonte Autismo parlano direttamente di una consapevolezza che non può ridursi a simboli o luci blu, ma deve tradursi in diritti concreti, casa, lavoro, autonomia, un vero progetto di vita. E mentre le richieste crescono, crescono anche i numeri. minori. Secondo Toscana Medica, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico sono in aumento costante, circa un bambino su 77, con dati analoghi anche in Toscana. Sul piano politico, il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la Giunta a colmare un vuoto. Manca infatti un piano regionale aggiornato dal 2024 con l'obiettivo di arrivare ad una presa in carico più uniforme entro il 2026. Intanto il territorio si muove anche dal basso. A Siena nascono nuovi appartamenti per l'autonomia, a Firenze il Davide si illumina di blu, a Sesto Fiorentino debutta il festival Sguardi Sensibili. Ma dietro i simboli resta una criticità strutturale. Manca un registro regionale pubblico aggiornato. I dati sono frammentati tra ASL, scuola e servizi sociali e soprattutto molti adulti restano ancora senza diagnosi. Una realtà che cresce nei numeri e nelle iniziative, ma che chiede ancora risposte concrete.
Filcamps, CGIL Toscana e Wiltux regionale hanno proclamato l'astensione dal lavoro e lo sciopero per le lavoratrici e lavoratori dei negozi e degli esercizi commerciali in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta. La festa è il tempo per stare insieme, per fermarsi, dare spazio a ciò che conta davvero, sottolineano i due sindacati, precisando che la scelta dello sciopero si inserisce in una riflessione più ampia sul modello di sviluppo del settore segnato negli ultimi anni dalle liberalizzazioni e da un progressivo svuotamento del significato delle giornate festive. Le organizzazioni ricordano inoltre che, come sancito da numerose sentenze e dal contratto nazionale, la prestazione lavorativa nelle festività civili e religiose non costituisce un obbligo. Siamo alle previsioni del tempo, uno sguardo per le prossime ore in Toscana, poco parzialmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore miglioramento già nelle prossime ore, venti deboli o moderati da nord-est, mari poco mossi, temperature minime stazionarie, massime in aumento, domani e sabato il cielo andrà verso il sereno poco nuvoloso e dunque ci attende una Pasqua all'insegna del bel tempo, perlomeno in Toscana. Avremo ulteriori particolari poi nel collegamento con il LAM come di consueto domattina. Dalla redazione è tutto, ci riaggiorniamo nella newsline di questo pomeriggio alle 18.45. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.